credo a fare una comunicazione, io per 3 settimane non ci sarò, però non vorrei che non si facesse, che si interrompessero le pratiche, perciò se mi fate una cortesia, perché ho bisogno di questo, vi radunate lo stesso per fare una meditazione, anche se è una semplice meditazione sul respiro. Comunque questo fatto aiuterà me e aiuterà voi, ma prima di tutto in questo momento aiuterà me. Io ho una fiducia assoluta, voglio dire, sul buddismo e sulla fisica quantistica. Alla fine vedrete, si scoprirà che sono la stessa cosa. Ed esiste una possibilità, voglio dire, per le strutture delle particelle, cioè quelle che si trovano dentro un atomo, per capirci, che possono influenzare anche a distanza l'energia di altre particelle. Praticamente modificare la loro posizione, lo spazio, la loro rotazione e compagnia bella. Per un fenomeno che è tradotto malissimo in italiano, si chiama ingarbugliamento e che si chiama in inglese entanglement. Per cui è possibile che la vostra meditazione influenzi il mio stato di salute e la mia meditazione influenzi il vostro stato di salute. Per cui è necessario che concordemente, per chi lo voglia fare, e sarebbe un atto di grande compassione, ogni martedì, cioè per 3 volte, che sarebbe appunto il martedì, credo che corrisponda al 2 maggio, è possibile.
Stiamo parlando dal prossimo martedì?
Dal prossimo martedì.
Che è il 26 di aprile. Poi è il 3 maggio.
Il 3 maggio e il 10 maggio. E poi il 17 riprendo io. Perciò 3x3 martedì, per favore, anche se un piccolo gruppo di voi, non vorrei che si interrompesse questa cosa, si facesse una meditazione sul respiro con inviando luce, insomma, inviando luce, cosa che sarà molto importante per voi e per me. Io stesso farò questo per voi, sempre iniziando alle 20:30, poi si può anche limitare a 20 minuti, 25 minuti, per carità, però è interessante che lo facciamo alla stessa ora per questi 3 martedì che io non ci sarò, lo farò anch'io con voi. Volevo brevemente riprendere quello che ha detto Gedun sulle diversi livelli in cui si può praticare il buddismo, e vorrei soffermarmi specialmente in uno. Voi sapete che un tempo il buddismo subisce le stesse evoluzioni che purtroppo subiscono le filosofie o le religioni, che sono delle cose bellissime, voglio dire, ma sono fatte da uomini, praticate da uomini, tramandate da uomini, e come sapete siamo pieni di problemi, cresciamo nelle nostre famiglie, con i problemi delle nostre famiglie, e abbiamo una serie di difficoltà che poi possiamo anche trasmettere agli altri, nonostante che pratichiamo filosofie o religioni. Di fatto, una volta che il buddismo si è stato trasferito al di là dell'Himalaya, il famoso buddismo transimalayano, e questo avvenne intorno al primo secolo dopo Cristo, per capirci, perché sino a quel momento, per circa 500 anni, il buddismo era stato praticato in India, e più ancora nell'isola di Ceylon, quello che si chiamava modernamente lo Sri Lanka. In questo contesto il buddismo non si era mai mosso da quei confini, conservando notevoli influenze della sua vera madre, che è la dottrina induista, di cui il buddismo storicamente conserva più che una caratteristica e qualità. Per chi conosca le due dottrine, sa che le due dottrine del buddismo antico sono abbastanza simili. Perciò, diciamo, inizialmente il buddismo fu una pratica fatta da persone che volevano cercare da soli una liberazione dal ciclo delle rinascite. Questo è molto importante da capire, decido di dedicare questa lezione a questo, perché naturalmente tutti gli uomini, noi esseri umani che viviamo in questo mondo, abbiamo sempre avuto un problema, che è quello di capire che un giorno tutto sarebbe finito, ci saremo estinti. E naturalmente quando abbiamo preso consapevolezza di questo, e poi se me lo ricordate vi dirò come si prende consapevolezza di una cosa, a un certo punto cos'è successo? Che tutti hanno detto, beh, tutto così, tutto deve finire. Che senso ha tutto questo se tutto deve finire? E allora in qualche modo sono sorte una serie di dottrine in varie parti del mondo per cercare, insomma, di trovare un qualche escamotage a non doversi estinguere. I primi che l'hanno così trovata questa via, naturalmente sono stati gli egizi, e poi diciamo sono sorte, diciamo, nell'India delle dottrine praticate appunto da questo popolo che parlava il sanscrito e aveva era un popolo di derivazione indoeuropea, veniva dal nord dell'Asia. A un certo punto si pensò da parte di questo popolo che noi eravamo qui di passaggio e che una serie di circostanze legavano la nostra vita alla vita precedente che avevamo avuto e alla vita successiva. È un'idea straordinaria per non aver paura della morte, nel senso che è come avevo un corpo con un abito perdo il corpo, ma mi resta l'abito, me lo posso mettere in questa vita per poi, quando io morirò, passare l'abito a un'altra persona, che però sarà sempre la stessa persona perché avrà il mio abito, sarà insomma in qualche modo la mia mente. Però tutto questo ai grandi pensatori indù non bastava dire io devo continuare a vivere, devo sopravvivere. Cioè io sono stato nella vita precedente un guru, nella vita attuale sono un mendicante perché ho un debito karmico severissimo, nella vita successiva divento un principe indiano, però di fatto resto sempre in questo mondo. In qualche modo, probabilmente legato agli incontri, diciamo, con alieni, ma sono descritti in antichi testi indiani, questi carri di fuoco che arrivavano sul cielo dell'India e i grandi pensatori parlavano con loro, eccetera. A un certo punto è sorta l'idea di questa cosa fondamentale di cui voglio parlare oggi, è questa moksha. Che cos'è? È la liberazione. Liberazione da che cosa? Dal ciclo delle rinascite. Cioè non è più l'idea dell'indù di passare dalla vita precedente alla vita attuale alla vita futura, ma è liberarsi per sempre di questa vita. per poter diventare pura energia, e finire in un posto, diciamo, che non è ben qualificato, ma rappresenta un salto energetico grandissimo, perché non esiste un corpo fisico, ma esiste soltanto energia, in cui poi la liberazione viene conseguita. Viene conseguita. Il buddismo assunse a piene mani questo tipo di dottrina, però con praticanti elitari, persone, diciamo, di grandissima spiritualità, che appunto volevano così lasciare tutte le cose malvagie, egoistiche di questo mondo e meritarsi questa liberazione, raccogliendo meriti, assumendo un campo di meriti. E questi, diciamo, sono praticanti solitari, quello che si chiamano Bhakti Moksha, diciamo, cioè quelli che sono coloro che praticano per ottenere la liberazione. Successivamente, diciamo, la cosa fu vista in una maniera abbastanza così, perché ci fu una prima lotta tra pensatori singoli e quelli che si chiamavano uditori, quelli che avevano sentito il messaggio del Buddha, che avevano assistito loro personalmente a Varanasi, sotto l'albero della Bodhi, lungo il cammino di Lumbini e compagnia bella, a tutte le prediche sul parco delle gazelle. E allora si è formata una larga cerchia di persone con conflitti inauditi, un vero bagno di sangue, in cui fu avanzata un'idea che ci fosse un veicolo basato sulle parole proprie del Buddha, le parole udite del Buddha, quelle poi riportate attraverso vari concili nel canone buddista. E questi gli uditori, o i Theravadin come si chiamavano un tempo, attualmente, diciamo, vengono chiamati quelli che sarebbe il Buddhayana, cioè sarebbe la via, il veicolo del Buddha, delle parole del Buddha. Tutti pratichiamo il veicolo del Buddha, però queste erano persone che lo praticavano in gruppo, ma sempre da soli. Ci fu un vero bagno di sangue, perché non si volevano ammettere le donne, e fu Ananda in persona a opporsi. Lo stesso maestro Buddha ebbe dei dubbi all'inizio, ma fortunatamente, da quell'uomo saggio che era, ovviamente non ebbe nessun dubbio dal fatto che anche le donne potessero accedere alla dottrina e partecipare alla liberazione. Mi sembra una piccola cosa, ma per un uomo dell'India di 2600 anni fa è un passo come per me raggiungere adesso stasera Marte, perché era proprio un concetto delle donne, era veramente incredibile. E questa dottrina, voglio dire, che si è mantenuta ed è stata l'unica dottrina buddista praticata, una volta che il buddismo superò l'Himalaya e molte menti portarono contributi diversi, fu invece disprezzato e è chiamato buddismo inayanico, vuol dire del piccolo veicolo. Non è affatto un piccolo veicolo, perché è basato sulle parole stesse del Buddha, solo che è un buddismo, se mi posso permettere, ma sapete che io parlo sempre quello come penso e non ho paura di esprimere il mio pensiero, è senza dubbio un buddismo antidemocratico. è un buddismo elitario, un buddismo riservato solamente a monaci consacrati e confermati. Potevi praticare quanto volevi, ma se volevi ottenere la liberazione, dovevi essere un monaco consacrato e confermato. Quando il buddismo andò oltre l'Himalaya, specialmente col contatto col buddismo cinese, con la famosa, come insegnamento di Bodhidharma, il buddismo subì un cambiamento radicale, perché divenne una dottrina per tutti, chiunque, il più povero della terra, il più alto signore della terra, il geshe più preparato o anche la persona più ignorante può raggiungere l'illuminazione, perché la via della liberazione, la moksha appunto, è aperta a tutti, E questa si chiama Bodhisattva Jnana, quella che un tempo chiamavamo il Mahayana, cioè il grande veicolo. E questa via di colui dell'essere senziente, sattva, vuol dire essere senziente. In Pali si dice satta, un cognome tipico sardo, diciamo così, e bodhi vuol dire appunto l'illuminazione, no? Vuol dire l'essere senziente sulla via dell'illuminazione. E questa è una via che attraverso dei gradini, delle steppe, che sono questi bumi famosi, porta naturalmente in un severo addestramento mentale alla liberazione, che è difficile da ottenere, ma è alla portata di tutti, poiché appunto si applichino appunto determinate regole, si osservino, determinate regole, si sappia a cosa si deve rinunciare, che cosa si deve ottenere. Perciò il primo passo è la rinuncia, ma senza la pazienza, senza la conoscenza superiore, il famoso Sharabu, voglio dire, e senza la compassione, non si ottiene assolutamente nulla. Però, diciamo, questa via del Bodhisattva è una via estremamente importante, però è una via lenta, perché il tempo di trasformazione è molto lento, perché nel nostro organismo, c'è poco da dire, il nostro cervello è uno strumento un po', diciamo, grossolano, non è così questa macchina meravigliosa descritta. E una volta che viene formato in un certo modo, si formano, diciamo, dei fili che si tengono, dei cavi elettrici da una postazione all'altra, da una sede all'altra, e questi costituiscono dei contatti fra una struttura e l'altra, che costituisce la base della nostra mente abitudinaria. E questa è difficile modificarla in questa vita, in una sola vita, perché il tempo che tu l'hai costruita, questa macchina, attraverso quella che io chiamo in tono scherzoso educazione, cioè quella che ti viene messa dentro dai nostri genitori, devi passare altrettanto tempo per cambiare tutti i cavi. Gli elettricisti devono togliere i cavi, devono costruire nuovi collegamenti, eccetera. Invece c'è una via molto più rapida, che è la via tantrica, appunto, che si serve non di questa cosa, ma di una forza potente interiore che abbiamo, una forza di guarigione potente, una forza di trasformazione potente, in cui delle forze che non si può non definire erotiche, voglio dire, e delle forze estremamente potenti, che sfruttano l'intelligenza emotiva, ma anche il grande potenziale del petto erotico del nostro organismo, riescono a operare una trasformazione in tempi anche molto brevi. Tuttavia, siccome anche lì la base fondamentale è il nostro cervello, e le vie dell'erotismo sono le stesse vie di cui si serve la spiritualità, possibilità di confondere i due piani è molto molto semplice ed è facile, facendo grande confusione, creando dolore a sé e agli altri, per cui bisogna naturalmente capire che cosa si vuole conseguire. Se quello che si vuole conseguire è attraverso, diciamo, questo tipo di erotismo, che non è la sessualità, anche se l'erotismo è una parte della sessualità, ma se attraverso l'erotismo si vuole conseguire un piacere immediato, cioè qualche cosa che è finalizzato all'ottenimento del piacere, questo piacere che fluisce via, come lo chiamava la roba, non c'è nessuna possibilità di applicare il tantra, perché invece è legato a un piacere che non fluisce via, anche se si serve di un cervello e delle vie che hanno questo grande potere, il cosiddetto potere del serpente, no? Potere del serpente, che è un potere molto delicato, come si fanno nelle tecniche dello yoga kundalini, per dire, in cui il serpente resta arrotolato nel chakra segreto e poi viene liberato. Però è come guidare la Ferrari. Se hai un grande pilota e hai grande possibilità di gestire questo potenziale, tutto va bene. Ma la maggior parte delle persone che si mette in questa via non è certo Schumacher e si trova a passare dalla 500 sopra una Ferrari con il rischio di distruggere l'automobile, distruggere se stesso e distruggere gli altri che possono essere finiti con la stessa automobile. Per cui, ripeto, la cosa fondamentale su cui questa dottrina è basata, tutta la dottrina, è questa famosa moksha, cioè la liberazione. Quando leggete l'Antico Testamento, per dire, uno dei testi su quali è basata una dottrina molto praticata nel mondo, abbiamo miliardi di persone che seguono questa dottrina, vero? Nell'Antico Testamento non c'è nulla riferito a quello che poi c'è nel cristianesimo. Si muore e basta. Si finisce in una tomba, non esiste niente di niente. Un domani, forse ci si incontra tutti assieme, ma non è detto mai, non è specificato nulla. Improvvisamente si vede invece attraverso questo sistema della resurrezione che si dice che tutti ci rincontreremo nel futuro in una valle, che è la valle di Josafat, saremo tutti in un corpo meraviglioso, che si finisce tutti se diventiamo buoni e bravi in paradiso. Questo paradiso è un'antica parola iranica, non è nemmeno indoeuropea, è una parola iranica che significa giardino fiorito. Tutte cose, insomma, che sono basate essenzialmente sulla fede in qualche cosa che deve accadere nel futuro e che comunque nessuno può dimostrare in questo mondo. Allora voi mi direte, ma e allora che differenza c'è? Nemmeno la moksha la può dimostrare nessuno, nel senso che una volta che ti liberi di questo corpo diventi, ti assimili alla luce, diventi la stessa cosa della luce, e naturalmente chi lo dice poi che accadrà questo? Ovviamente nessuno lo può affermare con certezza, sul piano della stretta razionalità o con metodi, diciamo così, scientifici. Però abbiamo qualche cosa di diverso. Cioè chiunque pratica la liberazione, concorre a voler essere liberato, persegue la liberazione, ottiene, quello che è più importante, la liberazione in questa stessa vita. Cioè non è che deve aspettare a essere liberato nell'Empirio Supremo, quando sarà pura energia, no, ottiene già in questo mondo tutta una serie di risultati che permettono di capire che quello che si sta facendo non è qualche cosa di inventato, ma è qualche cosa che se perseguito porta a un cambiamento radicale, a una profonda trasformazione interiore. E detto questo, poi, è qualche cosa di profondamente esperienziale. Se io, ad esempio, dovessi pensare adesso al paradiso e identificarmi ad essere nel paradiso, non è difficile che ci riesca. Sarà difficile, so che ci può riuscire, ma non lo so. Mi verrebbe da pensare alle mele, ai fiori d'arancio, che ti posso dire, ai gelsomini, ma non riesco a pensare di potermi identificare nel paradiso. Ma se io adesso volessi meditare, visualizzare, di abbandonare questo corpo e di essere soltanto luce, soltanto pura energia, io riuscirei a farlo, ottenendo dentro di me i segni di questa pura energia. Se faccio l'esercizio del tummo, io sento effettivamente il calore, non lo sento solo nel corpo, ma sento anche la fibbia della cintura dei pantaloni che diventa incandescente. In definitiva, è una dottrina esperienziale in cui posso praticare e ottenere in questa vita alcuni dei risultati che otterrò quando otterrò la liberazione. Certo, non posso vedere la liberazione, però questa cosa, la mia domanda è questa: come può essere venuta in questo mondo? Abbiamo il cane di fuoco, come si chiama questo cane di fuoco?
Rimane.
Hai sentito come si chiamano? Descritti, ma non solo descritti, ma cosa fanno loro?
Combattono, dicono con luce, però poi si è stabilito che forse era qualche guerra nucleare.
Non importa questo, ma dico cosa fanno loro, cioè questi famosi...
Che sono, diciamo, dei, ma magari erano degli extraterrestri.
Ma non hanno fatto soltanto illuminarli, cosa hanno fatto?
Li hanno anche
scolpiti.
Ah, beh, certo.
Si trovano. Si trovano. E hanno anche che cosa?
Delle buche, non lo so.
Ma cosa hanno nella bocca?
È tipo maschere.
Hanno le maschere.
Dove per, questo?
Hanno le maschere. Perché qui c'è l'ossigeno. Se venisse, diciamo, un extraterrestre, mettiamo che fosse un extraterrestre, avrei un problema enorme. Perché l'ossigeno è una forza fortemente distruttiva. Sì. Noi ci siamo adattati, respiriamo l'ossigeno, ma l'ossigeno è una forza più distruttiva che esista. Moriamo e ci vengono malattie perché produciamo i radicali liberi dell'ossigeno. In un ambiente senza ossigeno ci conserveremo per sempre. Certo, noi non siamo adattati, perché senza ossigeno moriamo, però lasciati nello spazio ci ritroverebbero fra 10 milioni di anni esattamente come siamo adesso. Morti, va bene, ma come siamo adesso? Non ci sarebbe consunzione, in poche parole. Va bene? Questi famosi hanno trasmesso questa dottrina, va bene, in qualche modo legata allo stato quantico. Tanto che una vera moksha avviene con una profonda trasformazione di se stessi.
Posso chiedere una cosa? Prego. La moksha differisce su qualcosa sulla liberazione, sulla jivamukti? Cioè, sono due cose, una è la liberazione e una è libero in vita. Ma
sì.
È la stessa cosa.
È come dire il sole e il calore. Certo. Il sole e il calore. Il sole è la moksha, l'altro è il calore, voglio dire, però ci dice che cos'è il sole.
Sì.
Noi sappiamo che il sole brucia perché quando ci mettiamo al coetto ci vengono le ustioni se non ci allontaniamo. sappiamo questo, che è calore, per quel motivo, se lo dopo lo sappiamo che è calore. Quel calore vuol dire espressione di quello che è l'energia termonucleare del Sole, certo che non è la stessa cosa, ma ci dà un segno di quello che è. Quell'espressione, che è l'espressione tipicamente indù, voglio dire, rappresenta appunto la liberazione in questa vita. Però che ci dice praticamente? Che se qui abbiamo a 42 gradi, a 40 gradi, la possibilità di essere ustionati, pensate cosa può essere a 5 milioni di gradi. Va bene? Cioè, in definitiva, io credo, e lo dico con serietà, che siano dottrine che non sono dottrine di questo mondo, che in qualche modo sono state comunicate a noi. Poi, ognuno ha la sua... Perché è troppo, cioè se voi leggete ad esempio, peccato che stasera non l'abbiamo portato, la pagina Paramita Sutra, no? Il Sutra del cuore della perfezione della saggezza. Voi guardate che cosa dice alla fine e voi leggete un testo di Bor, di Veneziani, di quelli che volete, e vedete che descrive esattamente com'è la struttura di questo mondo, come stiamo oggi cominciando a capire da un punto di vista quantistico. Ma chi lo poteva sapere allora? Che non c'era né il bosone di Higgs né elettroni.
Quale sarebbe il qual è il pezzo che del sutra?
Leggi, ce l'hai?
Sì.
Leggi quello dove c'è non c'è forma, non c'è nulla. Ah.
Non c'è sofferenza a questo.
Allora, dice, tutti i fenomeni sono vacuità, essi sono privi di caratteristiche peculiari, non sono nati, non cessano, non sono contaminati, non sono incontaminati, non sono incompleti e non sono completi. Quindi nella vacuità non c'è forma, né sensazioni, né percezioni, né formazioni mentali, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente, non c'è forma, né suono, né odore, né gusto, né oggetti concreti, né oggetti mentali. Non c'è nessun elemento visivo, così fino a nessun elemento mentale, fino ad includere nessun elemento della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, non c'è estinzione dell'ignoranza, e così fino a nessun invecchiamento e morte, e nessuna estinzione dell'invecchiamento e della morte. Allo stesso modo non c'è sofferenza, origine, cessazione o sentiero, non c'è saggezza né ottenimento e neppure mancanza di ottenimento.
Ecco, questo è quello che avviene nella fisica quantica a livello delle particelle virtuali che si uniscono e disuniscono a formare questo mondo e che in sé non esistono. Quello è quel mondo perfetto così descritto, dove non c'è occhio, non c'è coscienza, non c'è ottenimento, non c'è inquinamento, non c'è nulla. È quello quel mondo. Però quel mondo è un punto di arrivo, perché prima di arrivare lì bisogna superare tutto l'insieme di questo mondo. Non so come posso... Lo dissi tanti anni fa qui. Veramente non eravamo qui, ma eravamo nell'altra... Piazza 4 novembre,
sì.
Dove a un certo punto gli antichi greci, specialmente Ippocrate, diciamo, la cui scuola disgraziatamente ha vinto la battaglia, pensava che noi fossimo un corpo complesso, no? Un organismo. Cioè proprio dando insieme come gli organi, no? Quell'organo che suona, avete presente? Fatto insieme di tante parti. E le parti costituivano le componenti di questo organismo ed erano collegate fra loro da degli umori. È una concezione molto grossolana, ma tenete conto, 2400 anni fa. E la concezione che dell'isola di fronte, invece, è una concezione simile a quella del buddismo, probabilmente perché aveva molte più influenze provenienti dall'altopiano anatolico e di conseguenza le influenze venute dall'India. E successivamente, a un certo punto, questa dottrina è stata così per incredibile, è stata così per 2000 anni circa, sin quando un giorno Morgagni, un anatomico italiano, ha detto, dice, le malattie non sono dell'organismo, ma sono degli organi, perché Ippocrate diceva che era dell'organismo, no? Collegato dai vari... E lui diceva la famosa assioma, dice, i sintomi sono l'urlo degli organi malati. E poi è venuto Rudolf Virchow, che era un grandissimo anatomopatologo tedesco, che ha detto, ma come? Gli organismi sono fatti di cellule. Questa cellula è stata scoperta perché Van der Leeuwenhoek, un olandese, aveva ipotizzato che ci fosse, e un pessimo personaggio inglese, un certo Hooke, vissuto al tempo di Newton, aveva proprio visto queste specie di separazioni nella corteccia del sudero, e l'aveva definite celle o cellule. E diceva, ma l'organismo sono fatti di cellule, perciò le malattie sono delle cellule. E questa dottrina è perdurata sino a quando, in epoca che io ero già nato, 1953, quando hanno cominciato gli studi sul DNA, sino ad arrivare al fatto che, rubando la scoperta della dottoressa Rosalind Franklin, Crick e Watson avevano scoperto la struttura del DNA. Allora dicevano, non sono le malattie degli organi, sono le malattie del DNA. Ma il DNA di che cosa è fatto? Il DNA è fatto di molecole. Allora via, non è più malattia del DNA, è malattia delle molecole, per cui la biologia molecolare. Però le molecole cosa sono fatte? Sono fatte di atomi. E gli atomi di che cosa sono fatti? Sono fatti di elettroni, protoni, neutroni, quark, bla bla bla. Allora quella è la malattia. Per cui accorgersi, e sono arrivati a questo, che le malattie sono dovute all'alterazione energetica delle colle che uniscono queste sostanze fra loro, chiamiamole colle, perché così è il loro nome, diciamo in qualche modo, anche se profondamente erroneo, uno di questi sarebbe i gluoni, no? Da cui il termine inglese glue, che vuol dire colla, che unirebbe la materia fra loro. Ma oltre questi gluoni, ovviamente, non c'è altro che quello che questo testo descrive, cioè le particelle virtuali che si uniscono e disuniscono a formare quello che esiste. Per cui alla fine si arriva sempre al concetto profondo della vacuità, solo che è un concetto difficile da capire, perché noi naturalmente, che ci siamo formati in quella vacuità, siamo diventati sempre più complicati e non riusciamo a tornare indietro col nostro modo di essere sino a quella vacuità. Sin quando non riusciamo ad arrivare a quelle dharma, cioè le particelle che si uniscono e disuniscono in continuazione, non riusciremo mai a ottenere la liberazione, perché la liberazione si ottiene appunto liberando quella profonda energia che è contenuta in quelle particelle virtuali del Dharma, che sono in se stesse l'essenza dell'energia. Perciò a quel punto non c'è più quelle particelle che finiscono di giudizio a formare questo mondo, ma c'è la pura energia da cui queste particelle nascono e che costituisce il vuoto. Quello è il vuoto. Ma se noi non raggiungiamo quel vuoto, cioè la moksha, non riusciamo ad arrivare da nessuna parte, perché quella è l'essenza di questo nostro universo. E infatti tanto è vero che gli Hindu si fanno ancora oggi bruciare sulla riva del Gange, quelli che possono, perché credono che soltanto attraverso la dissoluzione completa del proprio corpo la mente riesca ad arrivare a questa cosa. E lo fanno paradossalmente in un punto particolare del Gange, perché il Gange, voi sapete, nasce dall'Himalaya, no? È uno dei dei fiumi l'India, che ha grandissimi fiumi, il Gange, il Brahmaputra e anche la Cina, questi vengono tutti dall'Himalaya, no? Però c'è un punto in cui il Gange, che è sempre discendente, fa un'ansa in cui risale e si porta quasi verso il cielo, va bene? Ed è quel punto che viene scelto.
Ad Allahabad?
Sì, perché è il punto più vicino al cielo.
Adesso lo dice con la Jamuna.
Capito? È il punto più vicino al cielo, da cui sarebbero venute queste persone che avrebbero insegnato a noi queste cose. E lo stesso maestro nostro, Buddha, in molti passi che possono avere questa interpretazione, parla appunto di queste esperienze al di fuori dell'esperienza umana, e tutto sommato si può credere o non credere questo, ma quello che conta è riuscire a operare in modo da ottenere la liberazione in questa stessa vita attraverso la comprensione dell'illusorietà di tutte le cose, ma nella certezza che l'unica cosa non illusoria è proprio il Dharma. Non solo il Dharma come dottrina del Buddha, quello lo scriviamo in maiuscolo, ma il Dharma come particelle, per cui deriviamo il nome della dottrina proprio da quelle particelle. Capito? Infatti in tibetano si dice Chöpö, per dire che la dottrina del Buddha, perché vuol dire Dharma. Capito? È tutto lì. Sembra difficile, ma non è così difficile. Basta salire in uno di quei carri di fuoco. Però quei carri di fuoco hanno veramente una incredibile, perché vengono descritti proprio con un sistema della... come vengono descritti in antichi testi, col sistema della progressione a curvatura. Cioè che sono loro che tendono lo spazio, capito? È incredibile. Non si potrebbe mai arrivare qui, ci vorrebbe troppo tempo. Però se avessi un tappeto, voglio dire, un tappeto steso da questo muro all'altro muro, sarebbe un bel percorso già questo, ma se aiutandomi voi avvicinate il bordo di quel tappeto a quel bordo del mio tappeto, questi due si toccano e non abbiamo fatto niente che modificare lo spazio e siamo riusciti a ottenere la vicinanza di due punti lontanissimi.
Ma se fossero intraterrestri invece che extra?
Ma non si sa, però quello che è certo è che hanno trovato un mondo che si è corrotto sempre di più e in qualche modo è stato abbandonato. Quando si parla, dei nostri maestri dicono siamo in un'epoca corrotta, che cosa significa? Appunto la corruzione è appunto quella che si è ottenuta, non si è praticato certo quello che è l'arma puro. Poi, voglio dire, non importa che questo venga creduto o non creduto, ha poca importanza per noi, però quello che conta è capire che la vera liberazione si può ottenere solamente se noi abbandoniamo i confini della fisica newtoniana, cioè quei concetti di alto, basso, di avanti, indietro, di destra, sinistra, che costituiscono la vita di tutti i giorni. Sin quando facciamo questo, abbiamo una sola grande certezza, di non abbandonare questo mondo. Se vogliamo avere un nirvana, basta farsi due fiali di morfina o ne fare cocaina e uno crederebbe di ottenere il nirvana, no? Cioè e invece non ha ottenuto assolutamente nulla. Ha ottenuto una fallace, illusoria liberazione dal dolore, ma non certo uno stato nirvanico. Perché parliamo sempre di qualche cosa che va al di là di questo mondo illusorio e apparente. Se restiamo sempre in questo mondo non andremo da nessuna parte. Siamo insomma prigionieri in questo mondo, esiliati in questo mondo. E dobbiamo però non farlo perché uno ci dice che è così, è un'assurdità, rischiamo di diventare delle persone che credono a favole, allucinazioni. No, dobbiamo sperimentare in noi stessi, come aveva detto il maestro, se sperimentando le parole che ci vengono dette, noi riteniamo che queste siano veritiere dentro di noi e possano trasformarci e modificarci, solo allora le possiamo praticare con vantaggio. Altrimenti è inutile, è come dire, ieri sera sono stato a cena con Mimmo Morro su Marte, ed è una banalità assoluta, una fesseria, che mai poi mai avrò nessuna possibilità di esperienziare. La sola mente invece, la sola mente, la posso sperimentare continuamente. E lo stato virtuale del Dharma lo posso sperimentare. E a quel punto divengo io stesso parte del Dharmakaya. Sino a questo momento sono parte del Dharmakaya e piano piano posso raggiungere forse i livelli di Sambhogakaya, ma sempre molto limitati. Capito? E a un certo punto è come se io volessi vedere cosa sta succedendo in quella strada. Adesso qui ho la colonna davanti, non vedo nulla. E sono nello stato di Dharmakaya. Ma se mi spostassi, certamente non vedo tantissimo, vedo una piccola parte di questa strada, ma qualcosa vedo. E sono già nello stato di Sambhogakaya. Ma se riesco a capire che se voglio veramente vedere, devo portarmi fuori di questa stanza, e allora forse lì sono stato di Dharmakaya, molto grossolano naturalmente, però di facile comprensione. Quello che conta è non cadere in stati allucinatori, credere a fantasie, a favole, a cose ipotetiche. No, la nostra dottrina è esperienziale. Quando non si riesce a sperimentare le cose dentro se stessi non vale nulla, non vale nulla. Le parole del più grande maestro non valgono niente. Perché vuol dire che sono parole che saranno magari vere, non lo escludo, ma non sono vere per me. Perché non riesco a riprodurle, in vari luoghi e in varie situazioni. Questo è il metodo sperimentale. Un'esperienza che si deve ripetere integralmente, intatta e assolutamente simile, in posti diversi e in diverse situazioni. Quello è il metodo scientifico. Se no diventa di fare delle affermazioni per cui io sono vice Dio e posso col mio solo pensiero adesso modificare l'assetto delle mura di questa stanza. È una follia, è una follia. Siamo persone di stretta razionalità, però c'è qualche cosa dentro di noi che va molto al di là di quella razionalità. Ed è quello che dobbiamo arrivare. Non dobbiamo lasciare la razionalità, sarebbe un grave errore, dobbiamo sospendere la razionalità. Perché soltanto la sospensione della razionalità può portarci alla moksha. Domande?
La consapevolezza.
La consapevolezza. Allora, io seguendo gli insegnamenti della professoressa Melanie Rowling ho scritto un brano che adesso io, grazie alla compassione di Angela che mi tollera quando io sollecito, eccetera, sono convinto che il nostro cervello raggiunga la consapevolezza quando vi sono unità di informazioni condivisione di informazioni si chiama, nelle parti che sono deputate a dare queste informazioni. Non, queste parti esistono in ognuno di noi, ma non in tutte le lampadine si accendono. È come se adesso avessi qui 10 lampadine messe in posizioni strategiche diverse, ma le accendessi 2 sole. Avrei uno stato di coscienza in questa parte destra, ma nessuna parte di consapevolezza generale. Se queste luci si accendono tutte e 10 contemporaneamente e illuminano tutta la stanza, queste danno livelli di consapevolezza. Faccio l'esempio: la consapevolezza è legata non solo all'acutezza cerebrale, ma legata ad anche altre strutture che non sono la corteccia cerebrale, ma tutte per avere consapevolezza si devono unire a cedere insieme, a cedere insieme. Molti ritenevano erroneamente che la consapevolezza fosse una un contenuta, fosse appannaggio dei neuroni, avete da parlare, delle cellule nervose, dei neuroni, sono bugie. Perché è vero che è appannaggio di certi neuroni, ma non dei neuroni in sé. Perché ad esempio il cervelletto, per dire, il cervelletto, che è la parte che adesso mi sta permettendo di muovere la mano in alto e in basso, per dire, è una parte talmente ricca di neuroni che supera i neuroni della corteccia cerebrale. Tuttavia, se per dire fossi adesso colpito disgraziatamente da un ictus a livello del cervelletto, non riuscirei certo a camminare, mi muoverei in maniera assurda, cioè come se salissi continuamente le scale, avrei difficoltà dell'equilibrio, però non perderei nemmeno un briciolo di consapevolezza mentale, perché in quel cervello, in quel cervelletto, non c'è la consapevolezza mentale. Tutte queste strutture, ci sono strutture che accendendosi all'unisono formano la consapevolezza mentale, e queste strutture possono essere accese all'unisono solo attraverso due o meglio tre sistemi. Il primo è scegliersi i genitori giusti, persone che con il loro amore, l'incoraggiamento, l'assistenza continua, l'essere sempre compassionevoli e amorevoli, accendono tutte le luci nel nostro cervello da quando siamo piccoli. Il secondo metodo, quando questo non è stato dato a noi, la maggior parte di noi disgraziatamente non ha avuto questo, è a diventare genitori di noi stessi, capire che i nostri genitori erano persone vissute in una certa epoca, vittime delle loro ignoranze, delle loro inconsapevolezze, e allora noi, attraverso l'addestramento mentale, diventiamo genitori di noi stessi e riusciamo a accendere piccole lampadine, per dire nella corteccia prefrontale, nel claustrum, capito, bla bla bla, e in altre strutture, per diventare consapevoli. Però c'è un'altra cosa che ci porta a una consapevolezza incredibile, è che è la musica, che è capace di accendere il nostro cervello nel suo complesso. Voi pensate che, vi dico una cosa incredibile. Io sto facendo un programma che non so dove andrà a finire, ma sono abbastanza avanti, per cui toccando un tasto, per dire, di una certa funzione, non so, la work memory, per dire, la memoria del lavoro, si accendono tutta una serie di lampadine nelle aree nel cervello dove c'è questa work memory. Le aree sono sempre limitate, diciamo 3, 4, 5, talvolta 7, 8, no? Abbiamo, diciamo, in questo cervello, ha moltissime stazioni, voi sapete, io sono figlio di ferroviere, di conseguenza le stazioni, voglio dire, in una linea sono tantissime, però diciamo le stazioni principali, quelle che contano il nostro cervello, sono appena 34, non so poche, la linea, per dire, Milano-Ginevra ne ha di meno. Ecco, allora, voi pensate che nell'azione umana più importante che esista, va bene, che è quella che permette la sopravvivenza della specie, è che l'orgasmo, va bene, senza il quale nessuno farebbe nulla per la procreazione della specie, perché sarebbe disinteressato completamente alla procreazione, va bene, questo accende 33 aree nel nostro cervello e una la lascia spenta. Ed è quella, secondo me, da cui dipende poi lo stato di vuoto mentale che si realizza in questa situazione. Bene, invece la musica le accende tutte e 34, ma non ogni tipo di musica, non ogni tipo di musica. soltanto la musica che avete sentito nel ventre della mamma. Sembra incredibile. Ma se avete, quindi una madre, se vi ha fatto sentire la musica quando eravate nella vostra pancia, quando la risentite, il nostro cervello vi accende sulle 34 quelle aree. L'unica esperienza che lo fa accendere. Però anche un incoraggiamento continuo, un affetto costante, una struttura di supporto adeguata lo fa. Più avete subito violenze, soprusi, emarginazione, eccetera, e più quelle luci si spengono una dopo l'altra. E recuperare questo è molto difficile. Come ben sa, che ha fatto uso di droghe, parlo di stupefacenti, specialmente nel campo dell'LSD, della cocaina, della eroina, che distruggono appunto la possibilità di connettere questi centri che accendono le lampadine fra loro, perché poco conta che adesso in casa mia ci sia un telefono, e qui io abbia un altro telefono, ma questi due telefoni non siano collegati. Ho due bellissimi telefoni, però non ho nessuna possibilità di scambiare informazioni, di condividere informazioni e di conseguenza di avere questa consapevolezza mentale. Concludo dicendo che appunto la meditazione e ancora più la visualizzazione permette di accendere moltissime lampadine di quella consapevolezza che porta ad accendere quasi tutte le aree, specialmente le aree prefrontali, le aree temporali, le aree occipitali, tutte e cinque le aree occipitali, quelle striate e quelle extrastriate, quelle che servono alla visione degli occhi, ma anche quelle che servono alla visione interiore. Ci sono tantissime cose che bisogna conoscere, ma quello che più conta è che tutto questo deve essere perseguito con la calma divorante. In uno stato di agitazione e di oscurità non si ottiene mai nulla. Va bene? Pregate per me. Buonanotte.
Sì. Buonanotte.